Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. 16 giugno 1924, esattamente 100 anni fa, nasceva l'agricoltura biodinamica e quindi un appuntamento importante che ci permette di fare il punto su quello che è stato fatto in questi primi 100 anni, ma soprattutto cosa si può e si deve fare per il futuro prossimo e nei prossimi anni e decenni. Per parlare di tutto questo, il nostro ospite oggi, una delle figure più autorevoli in Italia in materia di alimentazione biologica e certamente la più importante nell'opera di diffusione del biologico nel nostro paese. Fabio Brescaccin, fondatore e presidente di NaturaSì, è la principale azienda in Italia che distribuisce prodotti biologici con 300 negozi e ben 300 aziende agricole collegate. Fabio, ben ritrovato.
Grazie infinite, Carlo.
Allora, 16 giugno 1924, dicevamo, cosa accadeva esattamente un secolo fa?
Un secolo fa, in un piccolo paese che oggi è Polonia e allora era Slesia, cioè era sotto il dominio, diciamo, tedesco, viene tenuto un corso di agricoltura, poi chiamata agricoltura biodinamica. 8 conferenze, il giorno 16 c'è l'ultima conferenza, si chiude questo corso. Il corso si tiene in una grande azienda, la città, il paese si chiama Koberwitz, l'azienda è di proprietà di un conte, il conte Kaiserling, che era un antroposofo, e insieme a alcuni altri contadini o agricoltori, diciamo, perché erano 7500 ettari, quindi non era proprio un'aziendina, come dire, da ridere, e, alcuni anni prima hanno dei pensieri, dicono: qualcosa sta succedendo che sta cambiando l'agricoltura. E cosa cambiava secondo loro? Qual era il problema secondo loro? I problemi erano due che non avevano messo in evidenza. Il primo era: le patate non sono più buone come quelle di una volta. Quindi le patate nel 1924, quindi il problema era la qualità del cibo. Dobbiamo tenere presente che nel 1920, 19, in quegli anni non c'era neanche la concimazione chimica. Non c'era concezione chimica, non c'erano diserbanti, non c'erano antiparassitari, non c'erano insetticidi, non c'erano gli OGM, non c'era nulla. Però, diciamo, cambiava l'approccio all'agricoltura. In particolare, come dire, gli studi di Justus von Liebig, un grandissimo chimico dell'Ottocento, avevano messo in evidenza che la pianta si nutre di sostanze chimiche, quindi di azoto, fosforo, potassio, magnesio, eccetera, eccetera. Quindi Liebig diceva: possiamo sostituire il letame, sostituire la rotazione, sostituire le vecchie pratiche agricole con dei prodotti che loro chiamavano minerali. Effettivamente il fosforo veniva dal Marocco, le fosforite del Marocco sono delle rocce, l'azoto veniva dal Cile, il guano del Cile, che sono degli escrementi di uccelli che si erano cristallizzati. Quindi non era un prodotto chimico, era un prodotto quasi, anzi, diciamo naturale. Però in realtà la pianta veniva stimolata a nutrirsi non attraverso il processo organico, il processo della vita, ma attraverso queste sostanze, diciamo, morte, se vogliamo, come dire, minerali. Quindi la pianta si gonfiava di acqua, lo dico in maniera molto semplice, assorbiva questi sali e la qualità della pianta degenerava. Quindi, dice, le patate non sono più buone come quelle di una volta. Quindi la qualità dell'alimentazione. Poi un'altra domanda che hanno fatto era, oppure un problema che si ponevano, era le sementi. Oggi il tema delle sementi è un tema drammatico, no? Adesso non entriamo perché dovremmo avere, come dire, ore di tempo per parlarne, però voglio dire, dicevano, la qualità delle sementi, la vitalità delle sementi sta degenerando e ponevano il problema dell'erba medica. Dicevano, l'erba medica una volta, quindi una volta vuol dire prima del 24, durava 20 anni, quindi seminavi la medica per 20 anni, la medica come dire, resisteva, no? Come dire, che poi la medica, come dire, resiste per più anni. Dice, adesso resiste solo 10 anni nel 24. Adesso da noi 3-4 anni la medica non si può più, si perde, insomma, non ha la forza di poter resistere. Quindi qualità delle sementi, tema oggi importantissimo, qualità del cibo, tema oggi importantissimo. Non chiedono ai professori universitari, ma essendo degli antroposofi o legati al movimento antroposofico, chiedono a Rudolf Steiner, scusatemi un secondo, chiedono a Rudolf Steiner di tenere questo corso. Insistono finché lui, che era all'ultimo anno di vita perché muore a marzo del 25, di fatto, con grande fatica va a Koberwitz, tiene questo corso, ci sono 8 conferenze, circa 100 persone, e voleva tutti agricoltori, voglio gente pratica, non voglio gente teorica, c'erano circa 80-90 creature, e poi c'era una ventina di sacerdoti di una comunità cristiana che era legata al mondo antroposofico. Questo è molto interessante perché, come dire, l'agricoltura è sempre stata una pratica legata, diciamo, alla religiosità. Ricordiamo Zarathustra, no? Zarathustra, cioè in antica Persia, chi seleziona i cereali, ma anche le piante da frutto, a domestica, animali, nasce, diciamo, dai sacerdoti, quindi il faraoni, i re sacerdoti dell'antico Egitto. Anche se leggiamo le Georgiche, l'ho citata l'altra volta, di Virgilio, cioè, come dire, poi il monachesimo medioevale, no? La cultura europea è figlia del monachesimo, è figlia dei benedettini, dei cistercensi in particolare, quindi c'è sempre stato un legame profondo tra religiosità e cura della terra. Quindi tiene questo corso, e il corso è pubblicato anche in italiano, sono 8 conferenze, e molto complicate, in realtà molto complicate. Chiaramente parte dal concetto di non usare la chimica, dice non possiamo usare la chimica perché la chimica forza, in qualche modo forza la pianta non cresce secondo il processo, dico semplicemente, armonico. Però dice anche come in un momento in cui la civiltà sta distruggendo il pianeta, sta rovinando il pianeta, sta rovinando il rapporto con la natura, l'armonia della natura, come noi dobbiamo curare questa natura, e dà tutta una serie di indicazioni che sono, insomma, si concretizzano poi in due cose fondamentalmente. Una, nel concetto di azienda agricola, lui dice l'azienda deve essere un organismo in sé conchiuso, un'individualità in sé conchiusa, in cui ogni, come dire, elemento supporta l'altro. Non so, gli animali si nutrono.
Deve essere autosufficiente in qualche modo.
Esatto, deve essere più autosufficiente. Dice un'azienda che riceve, ha molti input, molti prodotti dall'esterno, è un'azienda malata. Quindi dobbiamo essere più, no, senza fanatismo, nessuna azienda oggi è in grado di essere totalmente autosufficiente. Però, insomma, questo concetto dell'autosufficienza, dell'organismo agricolo, dell'individualità agricola, la chiama lui, è un concetto importantissimo. E questa è la direzione totalmente opposta rispetto a quella in cui andava l'agricoltura convenzionale, che è andata verso la monocultura, la grande specializzazione. La chimica ha permesso la specializzazione. Noi oggi abbiamo aziende che fanno solo polli, o aziende che fanno solo maiali, o aziende che fanno solo vacche da latte, oppure aziende che fanno solo cereali, o aziende che fanno solo viti, o aziende che fanno solo frutta. Quindi lui dà un concetto.
E questo concettualmente è sbagliato, insomma, alla fine.
È concettualmente sbagliato perché è una forzatura. La natura è diversità, è biodiversità, è armonia tra le diverse componenti in qualche modo. Lui dice, questo è il primo concetto, quindi dobbiamo lavorare per questa, lui la chiama veramente individualità agricola, quindi armonia tra il suolo, le piante, gli animali e l'uomo, che deve essere, che comunque ha il compito, volente o nolente, di essere il regista, no? di dare questa impronta a ogni azienda agricola, che ognuna è diversa. E poi da questi preparati biodinamici, che sono delle piante officinali, soprattutto, insomma, poi è complessa, ma non, e che vengono usate, dice, la natura ha bisogno di farmaci, la dico in maniera molto semplice, abbiamo di farmaci, noi quando siamo ammalati abbiamo bisogno di farmaci, naturalmente i farmaci in questo caso sono farmaci naturali, e quindi viene da questi preparati, insomma, delle preparazioni, chiamiamole, insomma, alchemiche, se vogliamo, che sono a base di piante officinali, la camomilla, la ortica, la corteccia di quercia, il tarassaco, l'achillea, eccetera, e preparate in un certo modo, che dice queste sono curative, quindi devono essere, oltre al letame, oltre al compost, che spiega bene come usare il letame, come usare i residui organici in generale, animali e vegetali, come dire, questi vanno potenziati, migliorati attraverso l'uso dei preparati. Sono moltissimi studi in questi 100 anni. Quindi fa in questo corso 8 conferenze, come dire, molto, molto complesse, al punto che alla fine Kaiser, che non era un ignorante, Steiner dice, ma Conte, cosa le è sembrato? Dice, non ho capito niente. Comunque andiamo avanti. Però effettivamente molte persone, è 100 anni che si spaccano la testa su queste conferenze.
Non aveva capito niente, ma ha capito che bisognava andare avanti.
Esatto.
L'intuito, il sentire, sì, l'ha portato a pensare, a decidere che bisogna andare avanti.
Bravo. È stato un circolo di agricoltori con sede a Dornach in Svizzera, e hanno cominciato a fare gli esperimenti e le prove sulla base di queste indicazioni. E Cosa è successo da questo momento in poi, come mi hai chiesto tu prima, no? È successo che l'agricoltura si è spaccata. Da una parte c'è stata sempre una maggiore specializzazione, una maggiore, come dire, industrializzazione, ha portato alla monocultura, ha portato a tutte le cose che conosciamo, insomma, in qualche modo. Da una parte c'è stata questa, che ha avuto anche dei vantaggi, non possiamo adesso negare tutto, nel senso che ha creato cibo in abbondanza, grandi quantità, però ha avuto un controaltare, diciamo, ha avuto delle, come dire, delle conseguenze che oggi noi purtroppo ci troviamo a dover risolvere. Perdita di biodiversità, in particolare inquinamento delle acque.
La bilancia alla fine su queste culture che dopo si sono radicalizzate, la bilancia tra vantaggi e svantaggi pende verso gli svantaggi alla fine.
Oggi sì, oggi sì, oggi sì. E quindi accanto, voglio dire, a questa agricoltura che ha preso quella strada, che è l'agricoltura che poi si è diffusa, insomma, in maniera quella insegnata all'università, quello che ho imparato io quando ho studiato all'università, eccetera, accanto a questa agricoltura si è creata un'altra agricoltura. È partita con la biodinamica nel 24, però poi poco anni dopo è nata l'agricoltura organica o biologica, organica agricoltura, perché nasce nel mondo inglese. Poi abbiamo avuto tutte le forme di agricoltura naturale, chiamiamola così, che ci sono oggi, la permacultura, l'agricoltura rigenerativa. Oggi effettivamente ci sono molte interpretazioni, diciamo così, di un'agricoltura sana, un'agricoltura ecologica, oggi si chiama agroecologia. Cosa voglio dire quindi? Che da 100 anni c'è stata una divaricazione, la faccio in giù in su, no? Da una parte, come dire, l'agricoltura convenzionale che ha portato, come dire, le conseguenze con le quali oggi noi ci troviamo a confrontarsi, da parte c'è un mondo di agricoltura ecologica. Quindi, vuol dire, rispetto allora, oggi devo dire, mi sento di dire che c'è tanta conoscenza, che c'è tanta esperienza. Cioè, quando abbiamo cominciato noi facevamo degli errori pazzeschi, prendevamo delle cantonate allucinanti perché non c'era esperienza, non c'era know-how, eccetera. Oggi effettivamente in questi 100 anni si può fare, mi sento di dire che si può fare. Oggi c'è una capacità agricola, una tecnica agricola che si può fare un'agricoltura fatta bene. Sana, sana per le piante, sana per gli animali, sana per il suolo, sana per l'ambiente e sana per le persone come cibo. E come c'è un'agricoltura che invece in qualche modo è un problema per l'ambiente e un problema
Ambiente.
per la qualità del cibo.
È un problema anche sociale, un problema anche di ordine diciamo di salute, no? Senti Fabio, quindi cosa bisogna fare per mantenere oggi la viva l'agricoltura biologica, anzi per farla anche espandere?
Dunque,
Domanda dove si potrebbe parlare alcune ore, però magari ne approfondiremo in seguito, però magari le direttive, no? Le cose, i concetti fondamentali.
sono secondo me due concetti, Carlo, fondamentali. Uno è un problema culturale, cultura, è culturale. Cioè noi abbiamo perso in generale la cultura agricola tradizionale, no? Oggi gli agricoltori stanno diventando neanche dei tecnici, diciamo. Come dire, seguono una certa tecnica, seguono certe indicazioni tecniche, non, hanno un po' perso, adesso non voglio dire, non voglio giudicare, ma diciamo così, cioè, si è persa una vera cultura agricola, una vera conoscenza della natura, delle leggi della natura e delle leggi della vita in qualche modo. Però, come dicevo prima, in questi 100 anni c'è un'esperienza, è stata fatta un'esperienza. Ci sono delle persone che hanno sbagliato, che però hanno imparato dagli errori, quindi oggi c'è questa conoscenza e noi dobbiamo fare in modo, questo è il tema principale, che questa conoscenza, questa esperienza passi alle nuove generazioni. Ci sono dei giovani, ci sono, come dire, diciamo che chi ha vissuto in campagna scappa dalla campagna, no? È così. Cioè, i contadini fanno di tutto per far studiare i figli e sono molto orgogliosi quando vanno alla Bocconi, quando si laureano, quando diventano medici, perché dicono: non fare mica la vita che ho fatto io tutta la vita, perché fare i contadini vuol dire, come dire, essere inchiodati alla terra, con tutto il bene, il bello. Però, insomma, devo dire che, diciamo, sono poche le persone, ci sono ancora delle persone che hanno vissuto questa tradizione agricola e vogliono mantenerla, vogliono, come dire, rimanere. Però ci sono anche persone che vengono da tutt'altri mondi, no? Da tutt'altre esperienze, che vogliono cimentarsi con l'agricoltura. A volte non sanno da che parte prendere, fanno di quei disastri assoluti. Però Ecco, io direi che c'è, oggi c'è conoscenza, c'è esperienza. Quindi il primo tema è come trasmettere questa esperienza e questa conoscenza alle persone che vogliono lavorare in agricoltura. Quindi come trasmettere questa cultura agricola. Devo dire che l'università, come dire, fino a qualche anno fa non affrontavano neanche il tema biologico, assolutamente, era un dogma. Oggi effettivamente si cominciano a fare dei corsi anche all'interno dell'università.
Quindi è un aspetto positivo questo che sta venendo.
Positivo, gli istituti agrari, c'è i cosiddetti ITS, no? Sono istituti agrari, insomma, sono dei post-diplomi, e sta uno anche nel Veneto, si è sviluppato tramite l'Istituto Agrario di Conegliano e qua di Verona. Insomma, effettivamente, la prima è una questione di cultura, come avete questa conoscenza, questo è il primo tema. La seconda è una questione economica, Carlo.
Perché quello è un aspetto fondamentale, perché li fa desistere molto. Prego, prego, questi sono.
So che sei sempre sensibile te al tema economico.
Sono sensibile nel senso che mi metto nei panni ovviamente di tutti, insomma, poi verremo anche a noi a parlare anche di noi cittadini, cosa possiamo fare. Prego, prego Fabio.
Sì, nel senso che questa degenerazione, lasciatemi usare queste parole, dell'agricoltura di questi 100 anni è dovuta anche, e direi forse soprattutto, a un fattore economico. Cioè noi abbiamo pagato sempre meno i prodotti agricoli. E questo cosa ha fatto? Ha fatto in modo che le persone prima magari trovassero delle scappatoie, no? Quindi usare molti concimi, usare il diserbante, cioè fare di tutto per ridurre i costi, perché effettivamente se paghi poco devi ridurre i costi per poter in qualche modo far quadrare i bilanci. Quindi c'è stato un problema, come dire, di riduzione dei costi, che non è un aumento di costi, cioè un aumento di costi per l'azienda agricola, ma in realtà i costi sociali sono enormi, perché quando io produco un prodotto poco sano, creo dei costi sanitari, si chiamano esternalità oggi tecnicamente, oppure quando io inquino il suolo, creo dei costi ambientali, oppure quando io uso il caporalato, creo delle tematiche, creo dei costi sociali. Però diciamo che il fenomeno generale è stato che i prezzi dei prodotti agricoli si sono sempre ridotti. Quindi cosa è successo? È successo che gli agricoltori hanno dovuto, come dire, compensare in qualche modo con una iperproduzione, con una iperspecializzazione, con un iperuso di sostanze, come dire, di sostanze chimiche, e però c'è stato anche un abbandono delle terre. Cioè noi in Italia oggi non siamo autosufficienti dal punto di vista alimentare. Non voglio citare il regime, no? Sapete che c'era il tema dell'autarchia, no? In qualche modo. Noi oggi abbiamo il 50% del cibo di cui abbiamo bisogno in Italia. Questo è un problema di tutta l'Europa, dell'Europa occidentale, non l'Europa orientale, dell'Europa di Occidente.
Di cosa, Fabio, in particolare? Che tipologie di cibo siamo lontani da un'autosufficienza?
Quello per eccellenza, quello principale, sono i cereali, è il grano. Il grano per il pane, cioè noi stiamo pagando talmente poco il grano, talmente poco, che effettivamente non conviene più, cioè voglio dire, e quindi abbiamo perso negli ultimi 40 anni 4 milioni di ettari coltivabili, 4 milioni su 16 milioni, oggi abbiamo 12 milioni di ettari coltivabili in generale, e 4 abbiamo persi, perché? Perché l'Italia è un paese, come dire, ha una bellissima pianura padana, ha un agropontino, ha il Tavoliere delle Puglie, però ha molti terreni che sono scoscesi, ha molti terreni marginali, e quindi le persone hanno lasciato, perché no, come dire, se i conti non tornano, non si può andare. Quindi abbiamo creato questo problema. Quindi se noi vogliamo, torno alla tua domanda, Carlo, se vogliamo dare ossigeno all'agricoltura del futuro, quindi avere cibo per il futuro, cibo sano per il futuro, cibo a sufficienza per il futuro, dobbiamo da una parte creare cultura agricola, in modo che le persone abbiano voglia di rimettersi a fare i contadini, a lavorare nei campi, che è un lavoro meraviglioso. E poi tanti aspirano a fare i contadini, poi magari è un lavoro duro perché la terra è bassa, come dicevano i miei nonni, la terra è bassa. Però insomma, da una parte però bisogna dare anche, bisogna che una giusta quantità di denaro fluisca dal consumo, dai cittadini, per il lavoro degli agricoltori. E questo, ci sono tre punti, tre aspetti. Il primo è il giusto prezzo. Qual è il giusto prezzo per il grano? Qual è il giusto prezzo per il latte? Qual è il giusto prezzo le uova o il giusto prezzo per il finocchio, il cavolfiore, la barbabietola, eccetera, eccetera. Il giusto prezzo. Questo qual è il giusto prezzo? Quindi far fluire un giusto prezzo in modo che gli agricoltori possano continuare a produrre. Il secondo problema è un problema finanziario. L'agricoltura è problematica da un punto di vista finanziario perché tu, come dire, semini oggi e raccogli, parlo del grano adesso, fra 9 mesi. Quindi devi avere i soldi oggi per arare, per erpicare, per seminare, devi avere i soldi per mietere, eccetera. E poi, come dire, e quindi hai bisogno di un esborso finanziario e essendoci oggi un'agricoltura a basso reddito, le banche fanno un'enorme fatica a finanziare le aziende agricole. Un'enorme fatica. Noi abbiamo grandissime difficoltà a far finanziare le aziende agricole. E per questo abbiamo emesso un prestito obbligazionario, non so se tu lo sai Carlo, se non sono i nostri ascoltatori, abbiamo emesso un prestito obbligazionario, abbiamo raccolto 1,5 milioni di euro da circa 150-160 persone per finanziare le aziende agricole. Cioè, come dire, i consumatori hanno dato dei denari da 1,000 euro in su, mediamente 10.000 euro a persona, e abbiamo con questo finanziato le aziende agricole, finanziato le aziende che non sono finanziabili dal sistema bancario normale. Però noi le
conosciamo. Ecco, perché c'è quell'aspetto, no, fondamentale, Fabio, nella vostra attività, no, di natura sì, che tu sei molto coinvolto, diciamo, nell'affiancare le aziende che vostre partner, no? Da questo punto di vista qua, ne parlavamo tempo fa, 300 aziende, tu dici, non sono poi tantissime, ma in questo senso, voglio dire, in un rapporto di partner e non di fornitore, sono veramente tante, è molto impegnativo questo, no?
Sì, è molto impegnativo, quindi vanno seguite da un punto di vista tecnico, l'ho detto l'altra volta, da un punto di vista umano, perché effettivamente i contadini a volte hanno bisogno veramente di avere qualcuno che li sostenga anche umanamente, perché a volte quando sei in difficoltà vai in crisi, anche in crisi umanamente, vanno in crisi le famiglie, eccetera. Questa è la vita. Però è un finanziario, cioè tu hai bisogno di soldi prima, capito? Prima. Quindi hai bisogno di che c'è un anticipo sul denaro, e questo chi lo può fare? Noi abbiamo fatto questa iniziativa, adesso ne faremo altre, e per veramente fare in modo di finanziare gli agricoltori, bypassando in qualche modo il sistema bancario, perché il sistema bancario ha delle sue regole, ha delle sue, come dire, diciamo regole per essere buoni, no? E che per cui è difficile, però noi conoscendo le aziende, sapendo come lavorano, conoscendo le persone, assorbendo il prodotto, quindi, come dire, noi diamo la garanzia che il prodotto poi va venduto a un prezzo giusto, a un prezzo adeguato, quindi dobbiamo finanziarle. Però c'è un terzo problema, Carlo, che voglio mettere sul tavolo, e mi scuso perché forse la tiro un po' lunga, che è quello della proprietà della terra. La proprietà della terra. Cioè, oggi la terra non è un mezzo di produzione come è un tornio, come è una pressa, come può essere una fabbrica. La terra oggi è, come dire, essendo un bene limitato, e essendo che la popolazione aumenta, i prezzi della terra aumentano e sono frutto di speculazione. Cioè tu compri oggi un ettaro a 10.000 euro, faccio un esempio molto semplice, banale. Quando si è rotto il muro di Berlino, nell'89, 90, 91, nei paesi dell'est si compravano terreni a 500-1.000 euro a ettaro. Oggi quei terreni là costano 15.000-20.000 euro ettaro, e senza far nulla. Perché? Perché effettivamente c'è un interesse della finanza in generale di acquistare un bene che comunque fino adesso si è sempre rivalutato, e quindi questo rende il terreno inaccessibile o difficilmente accessibile a chi vuole cimentarsi in agricoltura. Cioè, voglio dire, come dire, i prezzi sono talmente alti dei terreni che un ragazzo giovane che vuole comprarsi 10 ettari di terra, come dire, o è ricco di partenza, o trova qualcuno che lo finanzia, oppure non lo potrà mai fare, perché dalla sua attività non riusciranno mai a entrare denaro sufficiente per compensare, per pagare l'ammortamento, diciamo così, del terreno che ha comprato. Anche questo, secondo me, chi lo può fare? Rudolf Steiner, parlo sempre di lui, ha fatto tante robe, no? Però ha fatto oltre al corso di agricoltura, ha fatto un corso di economia. E un mio amico caro dice sempre: sono due corsi gemelli. Sul corso di economia, alla fine, l'ultima conferenza, dice due cose. Adesso l'una la dico solo così perché resti nella mente, però poi passo a quella che è più interessante per l'argomento. Dice, c'era il tema della valuta aurea, no? Del valore aureo della moneta. Lui dice, qual è, sarebbe il giusto rapporto? Cosa dovremmo scrivere sulle monete? Chilogrammi di frumento. Cioè, come dire, la moneta dovrebbe corrispondere a un bene vitale. Allora, quando tu compri una cosa, quanti chili di frumento corrisponde? A chili di cibo, di pane, eccetera. Però questo non è di quello di cui voglio parlare, è un tema delicato, ne parleremo un'altra volta. Poi dice, ogni persona che viene al mondo, quindi Carlo, te Carlo, io anche, per diritto naturale, dovrebbe avere a disposizione un pezzetto di terra, un pezzetto di terra. È quel pezzetto di terra che serve per la sua alimentazione, per la sua vita. E lo dice, prendiamo gli ettari di una, prendiamo l'Italia, 60 milioni di persone, 12 milioni di ettari, facciamo la divisione, 12 milioni di ettari diviso, fidatevi, 60 milioni, 2000 metri quadri. Ogni persona nostra va avere a disposizione 2000 metri quadri. Siccome Carlo non fa il contadino, no, perché fa un altro lavoro, i 2000 metri di Carlo li mette insieme a quelli di Fabio, a quelli di Giovanni, a quelli di Antonio, a quelli di E poi li mette a disposizione di Giovanni che fa l'agricoltore e li ricoltiva. Siccome questo non succede, non è così, spiritualmente dovrebbe essere, ma non è così, cosa si dovrebbe fare? Dovremmo tutti comprarsi 2000 ettari di terra. Cioè noi dovremmo, come dire, acquistare, in Francia c'è Terre des Liens, in Germania c'è Bio-Bodem Genossenschaft, come dire, ognuno dovrebbe, come dire, mettere del denaro, diciamo comprare un pezzetto di terra e creare delle aziende da mettere a disposizione delle persone. Questo si chiama liberazione della terra in termine tecnico, perché questa è un'altra domanda su cui non entro. La terra è giusto che sia una proprietà privata? Di chi è la terra? Di chi è la terra? Di chi è il bene terra? Domanda io non rispondo questa volta.
Però
Però
uno
ecco,
spunto.
noi per esempio oggi cosa stiamo facendo? Non siamo ancora arrivati lì purtroppo, ma dobbiamo arrivarci prima di morire, dobbiamo arrivarci. Noi adesso cerchiamo di avere, l'ho spiegato l'altra volta, no? Delle aziende in concessione dall'ente pubblico. Come dire, ho parlato di Agricoltura Nuova a Roma, sulla Pontina, loro hanno occupato con le bandiere, no? Nel 77. Abbiamo avuto in concessione questa azienda della regione Lombardia, la Carpaneta, ho citato l'altra volta. Abbiamo in concessione un'azienda di 500 ettari nel Molise, vicino a Termoli, appetacciato da un ente benefico, da un ente di beneficenza. Abbiamo in affitto, diciamo in affitto, e la lavoriamo lì. E attorno a questo abbiamo creato una società con tantissimi consumatori, negozianti, eccetera. E per esempio, adesso così faccio pubblicità: il 29 settembre faremo una festa alla San Michele di Cortellazzo, Jesolo, lì invece è un po' diverso, lì come fondazione antroposofica, attraverso diciamo, i flussi anche del lavoro di natura, sì, abbiamo comperato questo terreno. Era un deserto, perché quando siamo arrivati c'era mezza persona che ci lavorava, mezza persona, una volta c'erano 400 persone che lavoravano, 400, c'era frutta, c'era mezza, sono 25 persone. Abbiamo comperato questo terreno, speso una cifra che non è mai rimborsabile, però l'abbiamo dato in concessione a 25 ragazzi, a 25, insomma, 5 responsabili più 20 collaboratori, insomma, giovani che la lavorano. L'abbiamo in concessione e quindi loro lavorano, hanno l'impegno di fare biodinamica e non fare chimica, naturalmente, di produrre un cibo sano, di coprire i costi di produzione, quindi tutto quello che serve, gli stipendi, insomma, quello come il gasolio e quello che gli serve per gli ammortamenti anche dei macchinari, però non hanno l'onere di pagare l'affitto in qualche modo, perché altrimenti non ce la farebbero. E quindi questo è. Quindi cosa vuol dire? Voglio dire che noi come consumatori, adesso vengo a te, perché la domanda era tu, cosa possiamo fare? Primo, dobbiamo cercare di retribuire, no, di comprare un prodotto sano a un prezzo giusto. Quindi non guardare solo il prezzo più
Non
basso.
cadere nel circolo vizioso del prezzo più basso, perché io
Bravissimo.
credo, no, Fabio, ci sono qualsiasi cosa, in questo caso stiamo parlando di alimentazione, quindi di cibo, ma in qualsiasi altro settore ci sono dei limiti fisiologici sotto il quale il prodotto non può costare. Se costa di meno, vuol dire che c'è uno o più
Qualcuno
folli che
paga
lo
per te.
spicchia.
Qualcuno paga per te.
Sì.
Se costa di meno, qualcuno ha pagato per te.
E dopo paghi anche tu, magari in termini di salute, tra l'altro.
In termini di salute, in termini di come imposizione fiscale, paga tuo figlio, no? Perché si trova tuo figlio, insomma, generazioni future che si trovano. Ecco, quindi pagare un giusto prezzo. Secondo, come abbiamo fatto con l'obbligazionario, abbiamo raccolto 1,5 milioni di euro, adesso vogliamo fare altre iniziative. Se ho dei soldi di risparmio, come dire, che dove li metto? Dove li metto? Io sono dell'idea che noi dobbiamo ritrovare il senso del credito, del credere, della fiducia. Io credo in Carlo, gli do fiducia, gli do credito. Quindi quei soldi là, invece di nasconderli sotto il tappeto o sotto il materasso o metterli in una banca in anonima che non so dove vanno a finire, posso mettere a disposizione degli agricoltori. Quello che è stato fatto, insomma, con l'obbligazionario, ne faremo ancora. Quindi ho dei risparmi, li uso, li metto a disposizione di qualcuno che io non li voglio perdere, no, sono soldi miei e devono rimanere miei, però li metto di qualcuno che li usa bene, riesce a fare il lavoro perché io gli ho messo a disposizione questo denaro, produce un prodotto sano, produce un bene sociale per tutti, e poi un domani me li può anche restituire, perché se è stato bravo domani è in grado di restituirmeli quando io ne avrò ancora bisogno. Oggi non ho bisogno, li ripresto. Però l'altro e l'ultimo è quello, noi lo chiamiamo il denaro di dono. Il primo era denaro d'acquisto, il secondo era denaro di prestito, il terzo era denaro di dono. Cioè è un denaro che forse non mi serve oggi, non mi serve domani, neanche dopodomani. E questo ce n'è tanto, Carlo, ce n'è tantissimo. Gran parte del denaro della finanza che va a alimentare questo tumore finanziario è questo denaro. C'è tantissimo denaro che viene, una piccola parte, una piccola frazione di questo, come dire, io posso veramente usarla per acquistare i miei 2000 metri, non lo so, oppure per partecipare col mio piccolo capitale a un'attività agricola. E quindi io permetto che una piccola parte di terra venga coltivata, permetto a delle persone di lavorare bene, permetto di creare un'azienda che risani l'ambiente e che mi dia un cibo anche domani. Quindi effettivamente, secondo me, adesso, il riassunto è questo. La domanda era: cosa possiamo fare? Uno, lavorare per la cultura, una cultura agricola, cultura in generale, però la cultura agricola, qui parliamo di agricoltura in questo caso, e l'altro, avere un uso corretto del denaro, denaro di acquisto, pagare il giusto prezzo, denaro finanziario, denaro di risparmio, dove lo metto, a chi lo do, a chi do credito, mi prendo io la responsabilità, non, come dire, in la responsabilità. Secondo, ho un denaro in qualche modo di cui forse non ho bisogno né oggi né domani, posso fare qualcosa veramente che guarda il futuro. Il denaro di dono sembra un denaro strano, ma è un denaro molto profittevole. Il denaro di dono è quello che noi usiamo, tu non so se hai figli, Carlo, però io non ho ancora visto nessuna famiglia che appena nasce il bambino fa i conti, ti ho comprato un pannolino, 1 euro, ti ho comprato il biberon, 2 euro, e poi dopo a 21 anni dice, beh, oh, guarda, questo è quello che mi sei costato, e adesso con gli interessi composti deve restituirmelo. Nessuno. Tu per i figli noi doniamo e non chiediamo nulla indietro, anzi siamo contenti. Però chi sono i nostri figli? Tutti sono i nostri figli. Quindi effettivamente, cioè, come dire, se usciamo da questo meccanismo degli legami di sangue, dobbiamo pensare veramente al denaro per l'arte, per la cultura, per la scienza.
È per questo, tra l'altro, Fabio, che voi avete creato proprio una fondazione, magari magari ne parleremo una prossima occasione. Senti Fabio, io concluderei questa intervista, che secondo me è stata soprattutto un viaggio nella saggezza e nella consapevolezza. La chiuderei, ma magari dandoci appuntamento una prossima volta, perché allora si vede che nella tua vita stai proprio svolgendo una missione, lo scopo, diciamo, della tua vita fondamentalmente è quello che stai facendo, no? E secondo me potrebbe essere interessante affrontare il tema, siccome ci sono molte persone la cui missione, ma magari non l'hanno capito, potrebbe essere quella proprio di lavorare nell'ambito della terra, un ritorno alla terra, no? Ormai la finanza ci è impossessata di tutto e invece bisogna tornare alle cose concrete. Potrebbe essere magari sviluppare un po' il tema e dare tu delle indicazioni di come riconoscere, come le persone potrebbero riconoscere la propria missione, che in questo caso potrebbe essere una missione analoga alla tua. Questo potrebbe essere lo spunto magari interessante, secondo me, uno dei temi da trattare in una prossima puntata, se sei d'accordo. Perché tu con la tua esperienza sicuramente sai, sei in grado a toccare le corde giuste delle persone che, come ti dicevo un attimo fa, magari non tutti, ma quelli che magari hanno una missione di questo tipo, ma non lo sanno e magari stanno facendo tutt'altro.
È un tema difficilissimo, trovare la propria missione è difficile per tutti, è un lavoro interiore, è un lavoro complesso. Tutti vorremmo trovarla, tutti la cerchiamo, è un lavoro individuale. Però
bisogna impegnarsi per farlo, perché a meno che uno non sia folgorato, come si potrebbe dire, sulla via di Damasco, no? E quello è anche fortunato, poi particolarmente fortunato, perché non ci ha dovuto lavorare, ma questi sono casi estremamente rari. Bisogna lavorarci su questo, perché, perché ovviamente c'è fatica, altrimenti si fanno via di comodo, ma dopo si passa una vita più stressata che altro, insomma, è insoddisfacente. Siamo in chiusura, grazie Fabio per tutte le informazioni che ci hai dato e per tutti questi spunti di consapevolezza. Grazie Fabio Brescaccini.
Allora, grazie a tutti gli ascoltatori o coloro che vedranno questo video, vi ringrazio infinitamente perché è un tema che mi sta molto a cuore, però al di là del mio cuore è un tema importante per il futuro. Tante cose potremmo rinunciare, non possiamo rinunciare al cibo, e ci serve un cibo sano e una terra sana, quindi effettivamente il tema è molto 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 complicato.
Noi siamo ciò che mangiamo alla fine. Grazie ancora Fabio Brescaccini, grazie a tutti voi amici ascoltatori.